Bentrovati. Siamo ad una ennesima lettura di Ars. La premessa è che il testo che stiamo per incontrare è un testo di una utilità pratica e di una capacità, voglio dire, emotivo fulminante, voglio dire, una capacità di scossa interna veramente ragguardevole. Nasce questa donna asceta nel 1055 nel nord-ovest del Tibet e da subito dimostra una sua identità specifica nell'ambito del mondo buddista. Siamo già tornati su questa torniamo su questa donna asceta, perché non è certamente possibile trattare questi argomenti in 20 minuti e quindi diventa necessario ritrovare un clima, ritrovare una dimensione che leghi la nostra possibilità di intelligenza, la nostra ricerca di bellezza. Leghi questo alla poesia, che è vita e che è dappertutto. Non abbiamo la poesia nascosta sotto il tavolino o chissà in quali sistemi più o meno sacri e così via. Sacro è tutto sacro. Sacro è la nostra capacità di vedere, ed ecco che. Ed ecco che questo sistema religioso autonomo di questa mistica, di questa asceta, Macig, questo sistema religioso autonomo, nell'ambito buddista, voglio dire, ha imprestiti importanti con le tradizioni sciamaniche Bön e, voglio dire, con una visione che noi potremmo definire, ripeto, di esperienza pratica, quella che è l'anubhava, quella che è la realtà delle cose, vivere le cose, vivere respirando la bellezza, vivere respirando, liket nunc, respirando quello che ti fa scoprire che sei già oltre. Poi vai per gradi, fai il tuo passo, fai i tuoi passi, fai il tuo passo indietro, fa quello che vuoi. Ma devi essere, diciamo, attento, attento è la parola, alla tua esistenza nei vari piani in cui si sta verificando adesso che siamo seduti, adesso che stiamo camminando, adesso che qualsiasi cosa stiamo attendendo. E questo adesso che cosa vuol dire? Vuol dire eliminazione di ciò che ci può trascinare in un futuro, in un passato. Che cosa è? Sono appunto le forze che animano la persona, sfruttano la persona, pur essendo la persona stessa, ma si nutrono della persona e tengono la persona in uno stato di oblio, in uno stato di sonno, in uno stato a volte anche di disperazione, a volte anche di depressione. Allora, questa pagina, queste pagine che stiamo per leggere, hanno appunto questo volto, questo segno, questo compito. Ma Macig ha lasciato un segno profondo nei tibetani, per cui si pensi che è stata identificata con la Magna Mater, con la grande madre della saggezza assoluta, quella che viene chiamata Pragna Paramita, o anche l'incarnazione dell'aspetto femminino del divino. Non ha, ed è quello che importa a Ars ed è quello che importa alla filosofia perenne, non ha distinzioni settarie. Ci sono praticanti di queste dottrine dappertutto e vedremo che questa meravigliosa pratica è realizzabile, ecco perché ne stiamo parlando, ne stiamo leggendo, è realizzabile da tutti noi, lento pede. Ripeto, impalcarsi a santi vuol dire soltanto andarsi a prendere una bella legnata in mezzo agli occhi. Per cui facciamo le cose piano pianotto, con umiltà, con allegria, con positività. E diciamo ancora che questi testi sono, questi canti spirituali, tra l'altro, sono l'opera che voglio dire, appalesa, che rende nota, che ci partecipa con la massima limpidezza del pensiero di Matsiga, muovendo dal principio di base, al quale la radice di ogni demone, di ogni forza interna, va ricercata nella propria mente. Noi siamo il demone, noi siamo l'alimento del demone, noi siamo la sparizione del demone. Muovendo dal principio base, al quale la radice di ogni demone va ricercata nella propria mente, e anzi è la mente stessa, nella sua attività discorsiva e categorizzante, è lei il demone. È lei il sonno, il demone intangibile. È lei la forza che ci tiene la testa sott'acqua, che ci impedisce quella bellezza che è la naturalità. Noi siamo in una civiltà innaturale. Non è contro Dio, è semplicemente una civiltà che vive di paura, che vive di rinunce alla bellezza, vive di tepori. E Magic cosa fa? Conduce un'analisi rigorosa, attenta, dei meccanismi dell'ignoranza per reciderli e approdare, infine, alla mente spontanea che è tutto, a quella mente spontanea, non lo spontaneismo, la mente spontanea, la natura tua, la meraviglia che dentro ce l'hai e non te la può fregare nessuno. Ecco, quella meraviglia lì è la tua mente spontanea. E adesso vediamo qualche paginetta, tanto così, vorrio. Si fa per dire. Allora, eccolo qui. I demoni nascono tutti da un concetto, voglio dire, che è Mara, no? Questa forma, diciamo, separativa, che ha radici in tutte le letterature, voglio dire. E queste forze nascono da aggregati di pensiero, passioni, dalla paura della morte e l'ultimo Mara, che è il figlio della divinità. Cioè, è un altro compito ancora di questa illusione, farti illudere del divino. Andiamo. I demoni tangibili sono tutti quei fenomeni che attraverso l'esperienza sensoriale fanno insorgere nelle persone sete di possesso e bramosia. Quelle forze sono quelle che si nutrono della persona e fanno nascere sete di possesso e bramosia, in fin dei conti stupidità, aumentando la sensazione di concretezza e di materialità dei fenomeni, il più grave degli errori. Poi ci sono i demoni intangibili, che sono eventi puramente mentali. Insorgono quando nella mente si vengono a separare le categorie di bene e male. Poi ci sono i demoni del compiacimento, che sono tutti quei fattori che inducono a provare compiacimento per i propri risultati, se si sente esoterici, yogici, spirituali e quant'altro barattolo, barattolo da cantina, barattolo da sentina, barattolo chiuso con dentro roba marcia, c'è niente da fare. Il barattolo va buttato via, va aperto, buttato via. E poi ci sono, ecco, la radice di tutti i demoni, ed è il demone dell'orgoglio. Questo demone dell'orgoglio è in assoluto il principio di tutte le forze che tengono in scacco la felicità. L'uomo è infelice perché è in scacco. L'uomo è infelice perché non è libero. L'uomo è infelice perché lui lo sa, lui stesso lo sa, quanto è bello Dio, quanto è bello bene, bello e vero, quanto sono e sapendolo soffre. L'uomo che sta male, perché sta male? È perché sa che è nella caca. È inutile, anche se non lo dice, anche se non se lo è palesato, anche se non se lo è. E allora ecco che esiste questa pratica. Cos'è questa pratica? Detta in una riga è recidere le afflizioni mentali. Se queste afflizioni sono originate dall'attaccamento, dalla presenza dell'oggetto esterno, dagli atti mentali erronei. Non appena il meditante viene in contatto con un oggetto esterno e sorgono lui le tracce delle azioni passate, deve recidere alla radice proprio quelle affezioni derivanti dagli oggetti che si basano su atti mentali erronei. Questo è il motivo per cui il sistema di Macigger veniva definito oggetto della recisione. E adesso andiamo a vederci un po' qualche pagina. Pagina 55, che è una. Eccolo, sì. Sentite questo inno di lei, no? Lode. Lode a quello stato che trascende ogni considerazione oggettiva. Dimensione pura, inesprimibile, inimmaginabile, che va oltre il pensiero. Macigger dice: ho scritto questa raccolta di insegnamenti orali sulla recisione dei demoni pensando che qualcuno un giorno ne avrebbe tratto beneficio. La radice di tutti i demoni è la propria mente. Quando, nel percepire un qualsiasi fenomeno, si prova attrazione e poi desiderio, si è catturati dai demoni. Quando nella mente si afferrano i fenomeni come se fossero oggetti esteriori, si viene contaminati. Se si separa dallo stato spontaneo e naturale della mente e ci si aggrappa all'idea di divinità benevole, spiriti malefici, a causa dell'alternanza di speranza e timore, il nostro proprio demone si manifesterà in noi stessi. Non dobbiamo provare alcun desiderio verso le forme. Si è liberi dal demone, dal credere nell'eternità, quando non si concettualizza, quando non si concettualizza il vuoto, si è liberi dal demone del credere nel nulla. Andare oltre. Liberarsi dai demoni vuol dire portarsi oltre le nostre rappresentazioni mentali nate dall'orgoglio. Questo non vuol dire non mangiare il cacciucco stasera. Questo non vuol dire vivere in un modo più pieno. La nostra vita è povera, povera, è telecomandata. E siamo lì dentro il tubo. Ma il tubo è una balla solenne. In realtà noi siamo liberi. Noi siamo liberi. Tutte le tradizioni che la Ars via enucleato ci ha provato, magari non ci è pure riuscita. Tutte le tradizioni, cosa hanno detto? Hanno detto: uomo, hai una dignità. Uomo, tu sei libero e sei un libero che ti sta martellando sui maroni per stare schiavo. Pazzesco. Continua così, dice. Così come burro nel burro, questa contemplazione priva di meditazione è la suprema meditazione, è l'accettazione, è lo stare in sé. E dice: sentite che meraviglia, ma non ha senso, sentite che meraviglia. L'azione spontanea si libera nel sorgere direttamente. Non è da compiersi con intenzione. L'azione spontanea si libera nel sorgere direttamente. Non è da compiersi con intenzione. Ciò che sorge indifferenziato non può essere afferrato per mezzo di antidoti. Se si comprende che perfino i demoni sorgono spontaneamente, la liberazione interiore non avrà ostacoli. Se si ha una vera conoscenza, non vi sono limiti da porre alla condotta secondo realtà. Ma se non si ha una vera conoscenza, non si potrà avere tale condotta, nutrendo fiducia nelle sacre benedizioni, confidando negli insegnamenti relativi a tradizioni. Ma così bisognerà arrivare a sottomettere perciò i pensieri discorsivi. Si deve arrivare a poco a ricevere il potenziamento di questa intelligenza dove sorgerà la vera conoscenza. E questi insegnamenti, ecco Macigger di nuovo, che sottolinea la cosa, questi insegnamenti espressi secondo verità trascendono qualsiasi azione. L'assenza di condotta è la suprema condotta, è il vei vuvei. L'assenza, occhio, che bella, l'assenza di condotta, conduco, l'assenza di condotta è la suprema condotta. Quanto all'esperienza, dice, non praticare alcuna meditazione, dice, quella è la pratica. Cioè, non costruirti delle divinità, delle meditazioni, sì, naturale, Sì, spontaneo, ma non spontaneo perché sei un cane o un gatto, spontaneo perché sei un uomo. Cosa meraviglia questa spontaneità, questa fonte che viene fuori, no? E che è la nostra natura. Dice quanto l'esperienza, aggiunge Mazinga, quanto l'esperienza? L'esperienza dell'oggetto, della conoscenza, secondo il senso della pura realtà, non è esperibile. Dice, ma porca vacca. Allora, rileggiamola e poi dopo vediamola. Quanto all'esperienza? L'esperienza dell'oggetto di conoscenza, secondo il senso della pura realtà, secondo l'ontologia, secondo la natura delle cose, secondo la tatata, la quiditas, non è esperibile. Questa esperienza non è esperibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei quell'esperienza e non fai l'esperienza di quell'esperienza. Attraverso la pratica si fa esperienza della condizione essenziale della realtà. Quindi la pratica è l'atto puro, l'atto di accettazione, l'atto puro. È l'iket nunc, è il kairos, dice così, dice, la mente che elimina i fenomeni mentali è la pratica della non attrazione verso l'oggetto, il cammino della liberazione suprema, il volto del maestro. Oltre allo stato di completo risveglio, che è il Buddha. Non esiste altro da ottenere. Se abbandoniamo noi stessi e cominciamo a ricercare all'esterno, anche in 10 milioni di eoni, non potremmo conseguire alcun ottenimento spirituale. Se abbandoniamo noi stessi e cominciamo a cercare all'esterno, non avremo nessun ottenimento spirituale e scopriremo poi che gli ottenimenti spirituali per più sono ottenimenti spirituali e per meno si potranno concepire come ottenimenti perché non ci sarà più chi ottiene l'atto di ottenere è ciò che è ottenuto. Transeat. Non si ricerchi nulla, non si compia nulla, si stia liberamente nella natura dell'essere, non nutrire alcuna speranza alla faccia del pifero, quello sì, Eckhart. Non nutrire alcuna speranza è la suprema pratica della recisione dei demoni e stare in piedi sulla nuvoletta. Senza limiti della speranza e della paura proprio di tutti gli uomini, se si taglia la corda dell'attaccamento, in realtà persino il Buddha scompare. Ricordiamoci in Eckhart, no? Quel sermone che dice: O Dio, liberami da Dio. Se si taglia la corda dell'attaccamento, in realtà dov'è il Buddha? Se tu non hai un attaccamento, non hai una forma, non hai un esterno interno, non hai, voglio dire, la gabbia del concetto. E dice poi. Pur essendo divisi in categorie, i demoni sono tutti compresi in quello dell'orgoglio, l'umajadilu. Cioè, è quello, il demone dell'orgoglio, no? Mamata, senso di sé, samudaya, il senso di sé. Poiché l'orgoglio provoca desiderio per la materia, viene insegnato che il demone è tangibile. Quando si comprende che la radice del desiderio dell'avversione, per ciò che è materiale, quando si capisce che la radice del desiderio dell'avversione, per ciò che è materiale, sta nell'orgoglio, come il fumo, nelle fessure di un muro è causato da un fuoco nascosto, nel recidere l'orgoglio ci si libera dall'attaccamento alla materia. Non si blocchi la percezione dei fenomeni, come nella pratica dell'arresto. Quando si comprende che i demoni tangibili sono privi di ogni radice, solo in quel momento avviene la loro recisione, che si tagli perciò la corda dell'orgoglio. Ma nel tagliare non si trova nulla da tagliare, se si comprende che in effetti non esiste alcuna radice. È tutto flottante. Noi viviamo di ipotesi, viviamo di un grandissimo sogno. Ricordiamoci Shakespeare. Viviamo in un sogno, la materia è la sostanza dei sogni. La liberazione avviene nello spazio della condizione essenziale della realtà. La liberazione avviene nello spazio della condizione essenziale della realtà. Tu diventi quello che c'è. Quello che c'è diventa tu sparisci come orgoglio, tu sparisci, lui sparisce. E non è nichilismo, perché il nichilismo ammette che ci sia una persona e un nihil. Qui non c'è il nihil. Se ci fosse il nihil ci sarebbe un soggetto e serpente, il gatto o che altra bestia si morderebbe la coda. Anche i demoni intangibili sono compresi in quelli dell'orgoglio, eccotela. I cinque veleni. Le passioni, il timore degli spiriti invisibili, il desiderio di divinità incorporee e così il desiderio del timore per qualsiasi cosa, sorgendo dal proprio orgoglio, sono i demoni dell'orgoglio. E anche la spontanea liberazione dall'aggressività nasce dalla recisione della radice dell'orgoglio. si ottiene la liberazione dai demoni e degli inferni in fiamme e si consegue la saggezza simile allo specchio. La spontanea liberazione dell'avidità nasce dalla rescisione della radice dell'orgoglio. Si ottiene la liberazione dai demoni, degli spiriti famelici e assetati e si consegue la saggezza discriminante. La spontanea liberazione della tenebra mentale nasce dalla spontanea liberazione della tenebra mentale nasce dalla rescisione della radice dell'orgoglio. Si ottiene la liberazione dai demoni, della sfera degli animali sottomessi e si consegue la saggezza della realtà essenziale così. La spontanea liberazione dalla superbia nasce dalla rescisione della radice dell'orgoglio. Si ottiene la liberazione dai demoni e dalla sfera degli uomini dell'indole instabile e si consegue la saggezza che tutto realizza. Non c'è appropriazione, non ci sono santi, non ci sono pifferi, non c'è niente da prendere, niente da trovare. Devi capire che cosa sia la tua dignitas, che cosa sia la felicità che non è la gioia è legata agli oggetti, la felicità è assenza di oggetti. Tu cerca di essere felice, o cerca non di essere, che è una coglionata, cerca di capire che lo sei, che la tua natura è così. Dice, si ottiene la liberazione dai demoni che litigano e combattono e si consegue la saggezza nell'equanimità. Se l'orgoglio non viene reciso, si hanno i cinque veleni. Se invece lo si recide, si consegue la saggezza della liberazione spontanea. Spontanea, spontanea. Dio è bello e ama la bellezza, Corano. Dio è bello e ama la bellezza. È spontaneo. Quindi, riecotela. Quindi i demoni rientrano in quelli dell'orgoglio. Se saranno riconosciuti come proprie proiezioni, si potrà procedere con grande destrezza. Se si interrompe il flusso, abbiamo detto prima sopra il pensiero, si interrompe il flusso mentale e non si compie alcuna meditazione, è sufficiente avere l'intuizione profonda della conoscenza interiore che prorompe, spontanea, forte, come una malattia epidemica. Il Covid non c'entra. Questa recisione derivante dall'intuizione profonda, che non esiste radice alcuna, è l'insegnamento più nobile di tutti. Eccotelo qua. Questa recisione derivante dall'intuizione profonda, che non esiste radice alcuna, è l'insegnamento più nobile di tutti. Ripeto ancora, se saranno riconosciuti come proprie proiezioni questi demoni, si potrà procedere con grande destrezza. Se si interrompe il flusso mentale e non si compie alcuna meditazione, è sufficiente. Avere l'intuizione profonda della conoscenza interiore che prorompe, spontanea, forte, come una malattia epidemica. Questa recisione, derivante dall'intuizione profonda che non esiste alcuna radice, è l'insegnamento più nobile. Questa recisione, derivante dall'intuizione profonda che non esiste radice alcuna, che è tutta una truffa, è tutta un'illusione. Viviamo dentro un'illusione. Si capisce che? Questo non ha radice alcuna. Questo è l'insegnamento più nobile di tutti. Non esiste alcun nirvana da ricercare, scrive poi Majig. Oltre la spontanea liberazione dal divenire, dal samsara. Non esiste una meditazione per raggiungere lo stato privo di pensiero discorsivo. Oltre lo spontaneo sorgere dei pensieri, nelle loro stesse forme non c'è nulla. Quindi, essendo tutto parte dell'orgoglio, dico che l'orgoglio sia reciso. E da tutti viene detto di abbandonarsi nella pura luminosità. Ma il concetto di pura luminosità non si è afferrato come un oggetto. Di nuovo, se tu pensi alla pura luminosità, diventa oggetto della luminosità e sei ciulato perché sei da capo. Eccolo qua. Riconoscendo che il flusso dei pensieri e della memoria è improvviso, se non lo si accetta né lo si rifiuta, riconoscendo che il flusso dei pensieri e della memoria è improvviso, se non lo si accetta, non lo si rifiuta, si agisce secondo realtà. Sei nudo di fronte alla fantasmagoria del flusso dei pensieri che gioca con le tue budella. Nel vedere le forme si percepirà il corpo della mente, nell'udire i suoni si percepirà la parola della mente. Guarda che bello. Nel vedere le forme, i dharma, nel vedere le forme, si percepirà il corpo della mente. Nell'udire i suoni si percepirà la parola della mente. In qualsiasi pensiero si percepirà la mente della mente, perché causa ed effetto sono privi di separazione. Qui in causa ed effetto privi di separazione, che sono la stessa cosa girata di qui o di là, si percepirà il vuoto dell'essere. Adesso questa è la chiave ed è la frase per me, per Ars, molto interessante. Come una statua nel tempio, che pur avendo un aspetto benevolo e sorridente non sembra assorta in pensieri, dopo aver disposto il proprio corpo in una qualsiasi posizione comoda, si stia senza pensare, in una condizione libera dai pensieri, priva di considerazioni oggettive. La realtà essenziale è proprio così. Si rimanga rilassati senza pensare, ma non si interrompa il flusso dei pensieri, lascia che vadano. Tu sei spettatore di uno spettacolo nel quale capirai poi che sei stato illuso. Eccola di nuovo, occhio, senti che bella. Priva di considerazioni oggettive, la realtà essenziale è proprio così. Si rimanga rilassati senza pensare, Plotino. Ma non si interrompa il flusso dei pensieri, che sorgono come lampi nel cielo. Arrivano, il pensiero si trasforma spesso anche in immagini. Allora devi prenderlo lì. Così le rappresentazioni mentali vengono lasciate libere, come nelle profondità del vasto oceano. Si stia in una libera condizione di immobilità. Le varie rappresentazioni visive e mentali sono come onde dell'oceano. Mutano, naturalmente, nello spazio della realtà essenziale. Le varie rappresentazioni visive e mentali sono le immagini e i pensieri. Le varie rappresentazioni visive e mentali sono come le onde, senti che bella, come le onde dell'oceano, che mutano continuamente nello spazio di una realtà essenziale, la tua natura. Questo qua è un altro. Il burro non compie alcuno sforzo per essere bianco, ma se si sa che cos'è il burro, si ottiene la conoscenza del bianco. Anche se solo per un attimo si vede il burro, si comprende che non è necessario andare altrove per ottenere la conoscenza del bianco. E allo stesso modo, pur non compiendo alcuno sforzo per ottenere lo stato di completo risveglio, se si conosce la mente, lo si ottiene. In realtà, nel riconoscere la propria mente si comprende che non è necessario andare altrove per ottenere lo stato di completo risveglio. Ciò che cerchi fuori, sta tranquillo che non lo trovi. O è un'illusione. Già tu stesso cercandolo fuori, l'hai già messo fuori. E tu sei già dall'altra parte. La suprema realtà, scrive ancora Maciej Labrun, la suprema realtà priva di radice sia dell'orgoglio sia dello stato di risveglio, vince ogni cosa. Quindi la suprema realtà priva di radice sia dell'orgoglio sia dello stato di risveglio, vince su ogni cosa, questa suprema realtà, vince su ogni cosa. Quella che sta dietro al vestitino dell'orgoglio, questa che sta dietro allo vestitino dell'opposto dell'orgoglio che è la conoscenza. Dietro a questi due vestitini c'è la suprema realtà, questa vince su ogni cosa. E a parte questo, non vi è altro da comprendere. Se si comprende questo, i demoni sono placati. Essi sovrano in noi stessi, ma essi in noi stessi si placano. Se si cerca di afferrare la dimensione dell'essere, che è nescenza e oscurità, e la si considera come un oggetto esterno, si cade nella illusione. E se si cerca di afferrare la dimensione dell'essere, che è nescenza e oscurità, e la si considera come un oggetto esterno, si cade nell'illusione. Se si ha il concetto dello stato unico e inseparabile, si continua a vagare nei tre mondi, nei tre segni della ruota dell'esistenza. Inoltre, riguardo l'errore circa la conoscenza della natura intrinseca, anche le scuole filosofiche gradualistiche cadono nell'errore concettuale su teoria, meditazione, ottenimento. Non c'è teoria, non c'è meditazione, non c'è ottenimento. Ed ecco qui, i Buddha hanno un concetto, che è la vacuità dell'origine delle cose interdipendenti e realtà. Quando si comprende che i concetti sono illusori, poiché non ci si attacca alla realtà illusoria, la conoscenza priva di attaccamento si manifesterà ovunque, perché non ha scopo, essa è spontanea. Sia questa intuizione profonda, quando si sia questa intuizione profonda, questo è per sempre, perché la tua natura ontologica cambia. Se hai questa intuizione, se capisci che tutto è illusorio e conosci privo di attaccamento, perché non ha alcuno scopo questa conoscenza, essa è spontanea, è naturale, è la tua natura, la tua dignitas. Se si ha questa intuizione profonda, questo è per sempre. Poiché l'apparire delle condizioni è simile all'aggravarsi di un peso, si arriva alla comprensione che il metodo segreto sta proprio nell'aggravare il peso. Renditi conto di quello che è addosso e mettitelo di fronte. Se tutta la realtà non viene aggravata, non si può ottenere la liberazione con l'uso di antidoti rasserenanti o piacevoli. La spiritualità potrebbe essere una grossa fregatura, come tutte le scienze esoteriche. In realtà sei nudo, puoi piangere, puoi ridere, sei felice, perché non hai condizioni. Puoi anche morire tranquillo. Anzi, tutti i giorni devi essere morto per essere vivo. Chiudo con questa. Il metodo per stare nella condizione, scrive Machig Labdren, asceta tibetana, dice: il metodo per stare nella condizione del senso essenziale, non ostruita e priva di ogni attaccamento, è questo. Si stia rilassati liberamente, senza artifici. Si recidano i demoni dell'orgoglio e le tracce impure dell'egoismo che creano vanità, passione, paura, desiderio, sfiducia e pensiero dualistico, bene e male, io tu. Non esiste null'altro da eliminare, null'altro da cercare. Si abbandoni l'attaccamento e si stia in uno stato rilassato. Si stia liberamente, senza artifici, abbandonando tutte le azioni di corpo, voce e mente. Rileggo perché è magnifica e chiudo. Il metodo per stare nella condizione del senso essenziale, della tua dignitas, non ostruita, questa condizione, e priva di ogni attaccamento, è questo. Si stia rilassati liberamente, senza artifici. Si recidano i demoni dell'orgoglio e delle tracce impure di egoismo che creano vanità, passione, paura, desiderio, sfiducia e pensiero dualistico. Bene e male, questo o quello. Non esiste null'altro da eliminare, null'altro da cercare. Si abbandoni l'attaccamento e si stia in uno stato rilassato, si stia pacificati. Questo capita per gradi, ma capita, piano piano. Volere risultati vuol dire non averli di sicuro. Piano piano, le cose arrivano. Tu mettiti con la fides. Mettiti veramente con la bhakti, con la tua devozione vera, no? Sta tranquillo che le cose arrivano. Arrivano piano piano e non le capisci, tra l'altro. La bellezza di queste cose è che non hai lo schedario, cazzarola. Si stia liberamente senza artifici, dirà ancora Machig Labdren, si stia liberamente senza artifici, abbandonando tutte le azioni di corpo, di voce, di mente. Bon. Finita la lettura di Ars. È una lettura fulgida, è una lettura che fa bene, una lettura che ci sta dicendo che non siamo dei disperati, che non ci salviamo dopo morti, che siamo vivi, che abbiamo delle possibilità, che abbiamo una natura libera, cazzo. Cioè, quello che è bellissimo è che c'è già tutto. Quindi coltiviamo semplicemente la nostra pulizia. La nostra pulizia, il gradino della scala, non devi farla tutta la scala, fai un gradino solo, prova. Vai bene così. Ecco la dignità dell'uomo, ecco la natura dell'uomo, ecco la recisione dei demoni dell'orgoglio. Bon, ave atque vale. State bene e via.